Eccoci, siamo arrivati allora alla terza ora della sezione sulla storia della disciplina. Allora, nella prima ora ho ripercorso tutte le principali correnti dei liberali, che sono in tutto 5 più 1, diciamo, gli idealisti, gli utopisti, gli istituzionalisti razionalisti, i kantiani, gli istituzionalisti riflettivisti, con le due sottocorrenti, una storica e una sociologica, e poi abbiamo nominato un po', fra parentesi, anche i funzionalisti sull'Unione Europea, le teorie funzionaliste sull'integrazione europea. Poi abbiamo visto gli studiosi realisti, abbiamo visto Carr, le critiche di Carr agli idealisti, abbiamo visto Morgenthau, Aaron e White, abbiamo visto Waltz, abbiamo visto Gilpin e Lestrange, abbiamo visto Bazin, Mersheimer e i realisti neoclassici. Ecco, ora dobbiamo fare innanzitutto una panoramica su quelli che sono stati i principali dibattiti tra realisti e liberali e non solo, e poi vedere anche le correnti non né realiste né liberali, correnti culturaliste, marxiste oppure altre correnti magari non proprie delle relazioni internazionali. Quindi ripercorriamo allora cronologicamente, riprendiamo da pagina 39-40. Ecco. Sostanzialmente il dibattito tra gli idealisti e i realisti tipo Carr è stato il primo dibattito delle relazioni internazionali, quindi è stato un dibattito che sostanzialmente ha occupato gli anni 30. Dopo le tesi degli idealisti esposte soprattutto negli anni 20, hanno replicato i realisti degli anni 30, soprattutto con Carr. Ecco, in alcuni manuali di relazioni internazionali è stata fatta un'operazione abbastanza anomala. Voglio dire, spesso i liberali vengono etichettati come idealisti, che è una cosa completamente assurda. L'idealismo è una corrente ormai superata. Diciamo, nell'etichettare i liberali come idealisti c'è sempre un elemento dispregiativo. Perché dagli anni 30 in poi è chiaro che la corrente realista delle relazioni internazionali è stata la corrente, diciamo così, prevalente, la corrente principale delle relazioni internazionali, e quindi spesso si è comportato in modo un po', diciamo così, non dico prepotente, ma insomma si sono sentiti sempre i più importanti, e quindi spesso hanno guardato un po' dall'alto in basso gli esponenti delle altre correnti. Ecco, quindi non possiamo dire che dal 45 in poi c'è questo primo dibattito. Il primo dibattito è degli anni 30, poi dal 45 in poi c'è una sorta di monologo dei realisti. La fase di Morgenthau, di White, di Aron è una fase in cui i liberali non scrivono niente. I liberali vengono fuori solo dalla fine degli anni 50 con le teorie funzionaliste dell'integrazione europea e poi fine anni 60 e anni 70, come abbiamo già detto nell'ora precedente. Ecco, tra gli anni 50 e gli anni 60 c'è stato un altro, il secondo dibattito delle relazioni internazionali, che è un dibattito un pochino anomalo, perché è un dibattito sulla metodologia. È un dibattito che oppone da un lato i comportamentisti e dall'altro lato i cosiddetti tradizionalisti. Su che cosa verteva questo dibattito? Il dibattito verteva sulle tecniche di controllo empirico, vale a dire l'argomento che abbiamo trattato a metodologia. Quindi a un certo punto, soprattutto nelle università americane, si è formata questa corrente dei comportamentisti che ha attraversato tutte le scienze umane, quindi non solo la scienza politica, ma anche la psicologia, la sociologia. Vale a dire, questi studiosi proponevano l'applicazione della statistica allo studio dei comportamenti, diciamo, del singolo individuo, delle società, della politica, delle relazioni internazionali. Quindi sostanzialmente gli esponenti del cosiddetto comportamentismo, i behavioristi, trovate qui a pagina 41, hanno sempre, diciamo, auspicato che si facesse ricerca con le tecniche di controllo empirico di tipo quantitativo, quindi usando indicatori quantitativi, perché questa veniva ritenuta un pochino l'unico modo per fare scienza. E quindi c'era una sorta di visione un po' positivistica delle scienze umane. Ecco, però questa tendenza a fare ricerca con indicatori quantitativi non solo è continuata nelle università americane, ma oggi è ancora più forte. Il Journal of Peace Research, il principale, diciamo, rivista sugli studi sulla pace e sulla guerra, oggi pubblica solo studi di tipo quantitativo, così come molte riviste di relazioni internazionali e di politica comparata. chi criticavano i comportamentisti? I comportamentisti criticavano i tradizionalisti. Ecco, così come Carr ha etichettato i liberali degli anni 20 come idealisti, anche i comportamentisti hanno etichettato in modo un po', diciamo così, dispregiativo gli altri studiosi che li avevano preceduti come tradizionalisti. E chi ci sta dentro ai tradizionalisti? Ci stanno dentro tutti, sostanzialmente, tutti quelli che fanno ricorso alla ricerca con il metodo storico comparato, che fanno ricerca di tipo qualitativo. Quindi non solo gli idealisti degli anni 20, ma anche Morgenthau, Aron, White, tutti i realisti classici che in qualche modo proponevano un tipo di ricerca di tipo qualitativo, senza fare indicatori statistici, senza mettere. Ecco, ad esempio, tra i pionieri dell'uso quantitativo nelle scienze umane ci sono stati molti studiosi per la pace, negli studi sulla guerra, ecco, il calcolo del numero dei morti, che spesso viene fatto, anche se in modo un po' approssimativo, non sicuro al 100%, è spesso un elemento che ha favorito lo sviluppo di studi quantitativi in materia di guerre, lo studio sulle guerre, sul terrorismo, eccetera, eccetera. Oppure in quell'epoca c'erano molti indicatori statistici sull'economia, quindi le ricerche di politica economica erano più facilitate. Ancora non c'erano indicatori statistici sul tipo di democrazia, e quindi in qualche modo, certo, studi di quel tipo non si potevano fare a quell'epoca. Ecco, però, diciamo, questo cleavage tra comportamentisti e tradizionalisti in realtà ha avuto come sottofondo anche una certa contrapposizione tra la scuola americana, statunitense e la scuola britannica. Ecco, i comportamentisti con chi se la sono presa? Non se la sono presa tanto con Morgenthau o Kissinger, se la sono presa spesso con la scuola britannica, che veniva vista come un pochino depositaria di questo metodo storico comparato. In particolare, il bersaglio delle loro critiche fu il povero Martin White, che è stato uno degli studiosi, secondo me, più brillanti e più intelligenti delle relazioni internazionali del Novecento, che però è stato un pochino, diciamo, oscurato da questa polemica un po' pretestuosa, sulla metodologia di ricerca. Ecco, questo dibattito, questo secondo dibattito delle relazioni internazionali è durato circa, non è durato tanto, sarà durato più o meno una decina d'anni. Poi alla fine ognuno ha fatto le sue scelte, la politologia statunitense si è dedicata molto di più agli studi, alla metodologia quantitativa, quella europea, l'italiana, la francese, la tedesca, la britannica, hanno preferito gli studi di tipo qualitativo. Non a caso White ha avuto il suo allievo, che è stato Hedley Bull. E l'allievo di Bull è stato quel Barry Bazan di cui parlavamo nella scorsa lezione. Ecco, poi c'è stata una breve fase, quindi diciamo 55-65, ecco, è stato il periodo storico di questi comportamentisti. Poi verso il 68 si è sviluppato il post-comportamentismo, che cito qui brevemente a pagina 41. Il post-comportamentismo, diciamo, ecco. Naturalmente anche i tradizionalisti avevano delle critiche verso i comportamentisti. Dicevano: guardate, voi spaccate il capello in quattro, vi accanite sulla metodologia, scrivete dei trattati incredibili sull'uso delle tecniche quantitative, ma poi finite per fare della ricerca che non interessa a nessuno, finite per occuparvi di argomenti marginali, solo quelli cioè che si possono trattare con metodologie statistiche, tipo il numero dei morti, che se ne importa se una guerra ha avuto più o meno morti. E allora si è sviluppata una corrente post-comportamentista che tentava di trovare una sintesi fra comportamentisti e tradizionalisti, e in qualche modo, diciamo, qual era l'assunto dei comportamentisti? L'assunto dei comportamentisti è che se uno fa ricerca qualitativa non riesce a distaccarsi dai propri valori. Cioè, l'assunto dei comportamentisti era che i realisti si facevano influenzare dai valori della cultura politica conservatrice e che i liberali si facevano trascinare dai valori liberali. Quindi solo riducendo tutto a dei numeri ci si può distaccare completamente dai propri valori. Ecco, invece i post-comportamentisti che cosa sottolineavano? Sottolineavo che appunto, diciamo, bisognava trovare una sintesi tra ricerca completamente, diciamo così, avvalutativa sui numeri e una ricerca qualitativa sull'analisi storica comparata, influenzata ovviamente anche dalla filosofia politica. E questo lo si poteva fare appunto, diciamo, con un tipo di ricerca che fosse anche un po' normativa. Il postcompletamentismo è stato influenzato dal 68 e quindi anche dagli auspici che alla fine degli anni 60 si pretendeva che ci fossero nelle scienze umane, cioè le scienze umane dovevano essere un po' come la medicina, così come la medicina studia il corpo umano per guarire le persone, anche le scienze umane dovrebbero studiare i comportamenti individuali, la psicologia, sociali, la sociologia, politici, la politologia di politica estera e relazioni internazionali per migliorare la politica. Quindi c'era un po' questa visione normativa. Quindi questa era una sintesi tra comportamentisti e tradizionalisti. Allo stesso tempo, la seconda dimensione della sintesi del post-comportamentismo era legata al fatto che si usassero sia metodologie qualitative che quantitative, che si combinassero tutte e due, che solo così si poteva avere una conoscenza efficace delle scienze umane. Comunque, vi dicevo, questo secondo dibattito in qualche modo termina, non si poteva continuare all'infinito a dire no, io voglio fare ricerca storico comparata e quegli altri invece vogliono fare ricerca statistica comparata. Ognuno poi ha fatto le sue scelte e ognuno è andato avanti un po' per la sua strada. Ecco, questo paragrafetto di pagina 41, il secondo paragrafetto invece sulle correnti di sinistra delle relazioni internazionali, è abbastanza importante perché in qualche modo ci fa capire come, magari non negli Stati Uniti non c'era un partito di sinistra, a livello politico, quindi figuriamoci se ci poteva essere una corrente di sinistra delle relazioni internazionali. Però, diciamo, ci sono state due correnti principali della sinistra europea e sudamericana in questi anni e ve le presento brevemente. Diciamo, c'è stata ovviamente una corrente della sinistra moderata che si è sviluppata soprattutto in Europa e che è stata la corrente della cosiddetta Peace Research. A partire dagli anni 60, soprattutto sotto impulso di un famoso sociologo norvegese che io conosco personalmente perché sono stato di fatto suo allievo e mi ha anche scritto la prefazione al volume che ho scritto sui conflitti armati contemporanei, quello uscito per l'ISIG che trovate online nella mia pagina di ISPES. Quindi Johan Galtung nei primi anni 60 ha fondato nel 64 il Peace Research Institute of Oslo. E successivamente, diciamo a partire sempre da quegli anni, questo istituto ha pubblicato il famoso Journal of Peace Research. L'ispirazione di Gandhi era quella gandhiana, no? No, scusate, mi sono inciampato sul GA. L'ispirazione di Galtung era quella gandhiana, vale a dire gli studi della pace dovevano servire come strumento di ispirazione per i politici per realizzare valori come la pace, la non violenza, il disarmo, eccetera, eccetera. E Galtung era anche fortemente influenzato dalla diplomazia norvegese che fin dal dopoguerra si era sempre indirizzata per favorire la mediazione internazionale, la promozione della risoluzione dei conflitti e via discorrendo. Quindi ecco, questa è la vera scuola costruttivista delle relazioni internazionali, perché il costruttivismo io lo intendo soprattutto nel significato che gli dette ad esempio il filosofo austriaco von Hayek, come una visione illuministica della realtà legata alla cultura politica della sinistra moderata di ispirazione socialdemocratica. Se noi chiamiamo il costruttivismo, poi successivamente il costruttivismo è stato invece utilizzato per etichettare gli studiosi che io invece chiamo riflettivisti, richiamando alcune teorie molto sofisticate del costruttivismo, alcune teorie un po' postmoderne, che io sinceramente reputo troppo sofisticate, che vanno molto di moda, ad esempio l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, dove ci sono i giovani dottorandi che vengono da tutta Europa e che per mostrare al mondo che sono bravi e intelligenti citano teorie costruttiviste, una più sofisticata e più complicata dell'altra, che nessuno ci capisce niente. Cioè, solo per capire cosa vogliono dire queste teorie bisogna fare un corso di 30 ore. Il costruttivismo invece intendo come lo intendeva von Hayek, come lo intendeva Galtung, cioè una visione illuministica della realtà tendente a migliorare appunto la realtà politico-sociale nella direzione di certi valori positivi, come appunto la pace, la non violenza, l'equità distributiva, i classici valori della sinistra, e dopo l'89 la risoluzione dei conflitti. Galtung poi si dedicherà dopo l'89 allo studio della risoluzione dei conflitti. È stato sempre un fautore del federalismo, delle confederazioni come strumento per risolvere i conflitti. Ecco, invece, quindi, sostanzialmente, durante la guerra fredda all'interno della sinistra c'è una sorta di divisione del lavoro molto rigida. Da un lato noi abbiamo i moderati che si dedicano allo studio della pace e della non violenza, e auspicano il disarmo, auspicano la risoluzione dei conflitti, ispirandosi quindi principalmente a Gandhi. C'è da dire che in quegli anni ci fu un piccolo sottosettore della Peace Research guidato da uno svedese, ci fu una sorta di derby tra Norvegia e Svezia, un certo Schmidt che tentò di fondare una sorta di corrente marxista della Peace Research, in cui si diceva che si poteva usare la violenza per realizzare la pace, una sorta di ossimoro, di periodo ipotetico dell'irrealtà, quindi insomma questa corrente è naufragata perché... Se ci sono studiosi pacifisti, non si può dire che per realizzare la giustizia sociale bisogna fare la rivoluzione. Questo l'aveva detto Marx, che non era certo un pacifista. Quindi la posizione di Schmitt fu subito messa in minoranza e fu portata avanti invece la posizione di Galtung, che era più socialdemocratica, classica, costruttivista, nel senso di dire. Se noi vogliamo la pace dobbiamo usare la non violenza, non si può fare, non si può diventare terroristi o rivoluzionari per realizzare la pace. Ecco, invece i radicali si dedicarono allo studio dell'economia, in particolare ai rapporti nord-sud, o rapporti fra imperi e colonie, e si svilupparono due filoni di studio. Si sviluppò il filone di studio sull'imperialismo, in cui i marxisti furono i caposcuola, diciamo, furono i più... tenaci, diciamo, critici degli imperi europei soprattutto, non si interessarono tanto ovviamente dell'impero russo, dell'impero cinese, si interessarono degli imperi occidentali e quindi scrissero molti saggi sull'imperialismo della fase precedente alla decolonizzazione. E poi, soprattutto dagli anni 60, si svilupparono invece gli studi sui rapporti nord-sud in senso stretto, le cosiddette teorie della dipendenza, che cito in questo paragrafo, usando anche l'espressione in spagnolo, dependencia, che bisogna dire con la S alla latinoamericana, alla sudamericana, non dependencia, perché quello è spagnolo. I dependentistas si svilupparono soprattutto in Sud America, in particolar modo a Santiago del Cile, dove c'era la sede della Commissione Economica per America Latina della CEPAL, e anche loro erano studiosi marxisti che formularono un'equazione abbastanza stretta tra lo sviluppo dei paesi avanzati, Europa e Stati Uniti, come causa del sottosviluppo dei paesi di America Latina, Africa e Asia. E queste teorie le vedremo bene nell'ultima settimana di lezione. Quindi, ricapitoliamo, i moderati si dedicano alla peace research, la peace research è lo studio della pace, la promozione del disarmo, della non violenza, della risoluzione dei conflitti, i radicali si dedicarono allo studio dei rapporti nord-sud. Per ciò che riguarda i secoli passati, lo studio dell'imperialismo, l'imperialismo francese, britannico, spagnolo, portoghese, olandese, eccetera, eccetera. E invece nei decenni più recenti lo studio dei rapporti asimmetrici di dipendenza fra paesi più ricchi e paesi più poveri. E in entrambi i casi, ecco, il chiodo fisso dei marxisti e delle correnti di sinistra più radicale è sempre stato, il capitalismo. Il capitalismo, secondo i marxisti, era la causa sia dell'imperialismo che della dipendenza economica. E queste teorie ovviamente poi sono state criticate nei decenni successivi perché troppo banali, troppo semplificatorie. C'è una sorta di chiodo fisso dei marxisti nella loro visione del capitalismo, scusate. Ecco, comunque queste correnti di sinistra restano minoritarie perché Come vi ho detto, così come Aaron White, pur avendo scritto dei saggi molto profondi e illuminanti, anche più brillanti, forse Morgenthau, non sono mai diventati così famosi come Morgenthau perché erano francesi ed erano inglesi. E lo stesso, Galtung era norvegese, era stato un po' Galtung era un sociologo della politica sostanzialmente, è un sociologo della politica, ancora vivo anche se ha la sua bella età, credo sia nato nel 30, quindi c'ha quasi 90 anni. Io l'ultima volta che con cui siamo stati insieme per una settimana a fare dei seminari è stato il 2013, quindi ormai sono già passati diversi anni. Comunque gode di salute abbastanza buona, anche se ormai è molto anziano, è molto vecchio. Scusate, mi ho perso un pochino il filo, cosa stavo dicendo? Quindi in qualche modo non c'è, ecco, primo dibattito idealisti Carr, secondo dibattito comportamentisti tradizionalisti, le correnti di sinistra restano un po' marginali, perché, perché da un lato abbiamo studiosi, soprattutto scandinavi, il Peace Research Institute of Oslo con Galtung, poi fu formato anche il SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, che è il più famoso di Stoccolma, Poi sono stati fondati altri istituti in Finlandia, Tampere, in Svezia, Uppsala, in Danimarca, Copenaghen. E poi diciamo ci sono le correnti più radicali che radunano studiosi europei, ovviamente, il marxismo è molto forte in Europa e anche in Gran Bretagna. Non pensate, negli Stati Uniti il marxismo è debole, ma in Gran Bretagna. Il marxismo è abbastanza forte, ci sono alcune enclave universitarie dominate dai marxisti, sia in Inghilterra che come in generale nella Gran Bretagna. In Europa ovviamente, in Italia, in Francia, in Spagna, in Germania, in Olanda, ad esempio caposcuola dei dipendentisti europei era un certo André Gunder Frank, che era un europeo, appunto. E quindi però sono restati decisamente un po' marginali. È un tipo di ricerca un po' in sottofondo che viene scoperta e viene approfondita da alcuni studiosi e non da altri. Nei corsi tradizionali di relazioni internazionali che fanno a Milano, a Forlì, a Bologna, a Roma il ruolo dato alla peace research da un lato e agli studiosi dei rapporti nord-sud dall'altro è molto ridotto. Io personalmente invece sono studi che ho sviluppato, primo perché ho fatto servizio civile in un istituto di studi sulla pace nell'87 e nell'88, quindi ho avuto modo di approfondire la letteratura della peace research. Secondo perché ho fatto una tesi di dottorato sull'America Latina, appunto dalla fine dell'88 al 92 e quindi ho avuto modo di approfondire tutte le varie correnti, perché poi vedremo successivamente che ci sono correnti marxiste ortodosse, marxiste eterodosse, post-marxiste, cioè neomarxiste, scusate, post-marxiste. Quindi in realtà le correnti marxiste del filone marxista delle relazioni internazionali sono quattro. Ripeto, marxisti ortodossi, marxisti eterodossi, neomarxisti e post-marxisti. Però avremo modo di occuparcene successivamente di queste varie correnti. Ecco, a questo punto, esaurita questa fase, diciamo, siamo arrivati più o meno, ecco, agli anni 60. Quindi il 68 porta con sé varie evoluzioni, ci sono i post-comportamentisti, c'è la peace research, ci sono i marxisti ortodossi, ci sono gli utopisti, i promotori dei WOMP, e però sostanzialmente esaurite un po' il fuoco sacro del 68, con gli anni 70 e 80 si sviluppa il terzo dibattito delle relazioni internazionali. Il terzo dibattito delle relazioni internazionali è quello che oppone, da un lato, gli istituzionalisti, soprattutto Cohen e Nye, che sono i due maggiori esponenti dell'istituzionalismo, ricordatelo, razionalista, e dall'altro lato Rawls. Il maggiore esponente del realismo strutturale. Questo è un dibattito che andò avanti, appunto, sostanzialmente una decina d'anni, in quanto che da un lato c'era Rawls, che era uno studioso molto rigido e forse possiamo anche ammetterlo, un pochino presuntuoso, un pochino arrogante, un'arroganza che non si rivolgeva solo ai liberali a Cohen, un'arroganza che si rivolgeva anche agli studiosi realisti degli anni 50 e 60, che appunto venivano ritenuti riduzionisti. Rawls è andato molto di moda, in Italia ha avuto dei devoti, ecco, ad esempio uno dei professori di Rawls di Forlì, Marco Cesa, che è un senese, quindi diciamo io lo conosco piuttosto bene, ha sempre avuto un'adorazione sconfinata per Waltz, che io personalmente non ho mai condiviso. Io, se devo avere delle simpatie per il realismo politico, ce l'ho più nelle direzioni di Morgenthau e di Mersheimer, che mi sembrano. Però ogni studioso ha avuto la sua capacità. Ecco, possiamo risolvere questi dibattiti spesso pensando a quali sono i periodi storici che questi studiosi sono capaci di spiegare meglio. Quindi diciamo che da un lato, ovviamente, Morgenthau, la sua teoria spiega meglio i comportamenti politici del multipolarismo e Waltz quelli del bipolarismo. Allo stesso tempo bisogna ammettere che i liberali, ecco, nella fase della guerra fredda, hanno avuto una capacità di replica ai realisti, ma soprattutto su singoli settori. Quindi i funzionalisti hanno saputo spiegare l'inizio della comunità economica europea. Cohen ha saputo spiegare lo sviluppo del regime commerciale, che poi è sfociato addirittura nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E poi i kantiani hanno saputo replicare ai realisti spiegando che la pace che si era sviluppata dal 1945 in poi nei paesi occidentali era il risultato dell'esistenza di regimi democratici. Ecco, quindi questo è il terzo dibattito che, diciamo, oppone da un lato il realismo strutturale alla Waltz, ha l'istituzionalismo liberale alla Cohen. Ecco, a questo punto vi chiederete, ma se noi dovessimo fare riferimento a un quarto dibattito, possiamo dire che c'è un quarto dibattito dall'89 in poi o dal 2001 in poi, di nuovo tra realisti e liberali? E questo, diciamo, il nocciolo della questione. Abbiamo effettivamente un quarto dibattito che oppone da un lato, che so io, Bazin, Mersheimer e i realisti neoclassici, e dall'altro lato espone i maggiori esponenti del neoistituzionalismo, che sono appunto Aichenberry e Wendt. Ecco, la mia risposta. Un po' la risposta a questa domanda, scusate, è un pochino più complicata, nel senso che effettivamente non c'è un quarto dibattito che oppone di nuovo realisti e liberali. Diciamo, esiste piuttosto un quarto dibattito che è legato alle tesi di Huntington. E di riflesso questo quarto dibattito legato alle tesi di Huntington coinvolge anche le liste liberali, però ve lo devo presentare per bene questo quarto dibattito, se no non riuscite a capirlo. Allora, dopo l'89, il saggio più importante, questo lo vedremo però nella prossima lezione, che caricherò online nei prossimi giorni, il saggio più importante che emerge nelle relazioni internazionali è il volume The Clash of Civilizations di Huntington. È un saggio che è stato criticato, attaccato da destra, da sinistra, da nord, da sud, sulla stampa, sui media. Huntington è diventato una sorta di capro espiatorio, soprattutto la sinistra politically correct si è scagliata contro Huntington con una durezza immotivata, secondo me. Però in qualche modo, diciamo, Huntington ha rappresentato, diciamo, l'oggetto principale del dibattito. Huntington è stato accusato di essere un po' rozzo nelle sue definizioni, di essere un po', diciamo, poco preciso, ed è vero, Huntington è uno studioso geniale, un po' come Aron, è un po' come lo stesso Galtung, anche Galtung è un po' così, diciamo, sono questi studiosi molto geniali, che però, non sono molto precisi, non sono molto, diciamo, parsimoniosi, ecco, non hanno delle teorie molto elaborate, molto ben costruite a livello, diciamo, analitico. Contrario ad esempio di Waltz. Waltz è uno molto preciso, fin troppo, che sconfina nella rigidità. Ecco, quindi, che cosa vi dicevo? Allora, la tesi fondamentale è questa di Huntington, Dopo l'89, dopo la fine della Guerra Fredda, riemergono le ideologie, le identità. E quindi in qualche modo i conflitti si sviluppano soprattutto sui cleavage basati sul concetto di civilizzazione. E ovviamente, diciamo, tutto verteva attorno al cleavage Occidente-Islam, che poi è sfociato nell'11 settembre, gli interventi in Afghanistan, in Iraq, in Libia, eccetera, eccetera, l'emergere dell'ISIS, di Al-Qaeda. Quindi questa teoria è ovviamente la più importante e diciamo pure anche la più efficace. Io sono abbastanza, diciamo, convinto che la teoria di Huntington è un'ottima teoria ed è la più efficace della fase post-89, seppure ammetto che Huntington appunto non è uno studioso preciso, non è uno studioso rigoroso. Nelle prossime 3 ore analizzeremo. Prima daremo la definizione del concetto di civilizzazione data sia da Huntington che da Galton, e poi analizzeremo i vari sottosettori della teoria di Huntington, che insomma contengono molte debolezze. Però la teoria del conflitto di Huntington è la più efficace, quella che dobbiamo riconoscere con una certa, diciamo, riconoscenza intellettuale. È quella che in qualche modo è innegabile. Che ci sia un profondo conflitto fra attori appartenenti a diverse civilizzazioni, oppure Huntington non dice che ci sono solo conflitti fra civilizzazioni diverse, dice che ci sono conflitti anche fra nazioni diverse della stessa civilizzazione. Pensate ai vari conflitti etnici in Africa, o tutti i conflitti piuttosto profondi tra il mondo sciita e il mondo sunnita che sono emersi dopo la primavera araba. Quindi la teoria di Huntington sta continuando a sopravvivere ed è stata confermata, che so io, dalle guerre in Yemen, dalla guerra in Siria, dalla guerra in Libia, quindi le identità sono alla base dei conflitti principali. Allora, quindi chi è il protagonista del quarto dibattito delle relazioni internazionali? Il protagonista del quarto dibattito delle relazioni internazionali è basato sulla formazione di due schieramenti, chiamiamoli così. Uno schieramento dei cosiddetti culturalisti, che sono coloro che credono che le divisioni e le differenze culturali accentuino la conflittualità a livello internazionale, il cui caposcuola ovviamente è Huntington, e invece dall'altro lato gli universalisti. Gli universalisti sono coloro che invece pensano che la politica mondiale e gli attori internazionali stanno andando verso una omologazione a livello internazionale grazie ai processi di globalizzazione e grazie anche al rafforzamento del cosiddetto ordine mondiale. Quindi, ecco, adesso immagino che iniziate a avere un pochino più chiari i confini di questo quarto dibattito. Allora, ora ci possiamo sforzare di collocare i vari studiosi realisti e i vari studiosi, diciamo, liberali contemporanei o dal lato dei culturalisti o dal lato degli universalisti. Ecco, ad esempio, chi è l'esponente principale degli universalisti? È ovviamente Eichenberry. Eichenberry, che cioè è stato lo studioso liberale, riflettivista, diciamo, chiamiamolo così, dell'approccio storico, che negli anni 90 teorizzava l'importanza dell'ordine mondiale che si sarebbe appunto realizzato non tanto per un processo razionale dei singoli governi che dicono che la democrazia, la pace e il mercato conviene più di altre soluzioni, in quanto che questi valori si stanno diffondendo attraverso un processo inerziale, attraverso processi non intenzionali in cui in qualche modo è come se tutti si rendessero conto che con la democrazia, la pace e il mercato le cose vanno meglio. Ecco, e Wendt invece dove lo mettiamo? L'esponente dell'istituzionalismo riflettivista, però, come abbiamo detto nell'ora precedente, con l'approccio sociologico. Wendt lo dobbiamo mettere nella scuola, è come se facciamo a pari e dispari, no? Ci sono i due. Ai nostri tempi, quando si giocava a calcio, a basket, c'erano i due capi squadra che facevano pari a dispari e poi sceglievano chi doveva giocare con loro, chi doveva giocare con l'altra squadra. Quindi Wendt lo sceglie Huntington, perché Wendt, pur partendo da assunti analitici completamente diversi da quello di Huntington, Wendt è assolutamente, portando a compimento l'interpretazione della politica internazionale di Wendt, si arriva a constatare che la politica internazionale è conflittuale. Quindi anche Wendt riconosce che ci sia una dinamica conflittuale nella politica internazionale basata sui valori, basata sulle identità, basata sulle ideologie. Ecco, quindi in qualche modo Ecco, insieme invece agli universalisti ci possiamo mettere alcuni studiosi liberali diciamo, della corrente anche razionalista. Ecco, Cohen ultimamente ha scritto un pochino di meno, ma ad esempio, queste sono annotazioni che magari riprenderemo successivamente. Però ad esempio c'è stato Nye, Nye l'abbiamo citato in precedenza come il maggiore esponente del revival liberale negli anni 70. Nye insieme a Cohen scrisse il famoso libro Power and Interdependence. E in qualche modo noi possiamo, da un certo punto di vista, constatare che, diciamo, Nye ha scritto un saggio, The Paradox of the American Power, in cui sostanzialmente sostiene che la politica internazionale prevarrà la cooperazione per una sorta di meccanismo razionale, vale a dire, da un lato, diciamo, non c'è stata mai una potenza che ha avuto le capacità degli Stati Uniti dopo l'89, dall'altro lato, però, i problemi sono così grossi in campo ambientale, in campo economico, ora si potrebbe dire nel settore delle malattie, che gli stati non hanno altra soluzione che cooperare fra di loro, che la devono smettere di litigare, la devono smettere di incaponirsi su questioni secondarie, e questo paradosso del potere a livello internazionale porterà gli stati, attraverso meccanismi, badate bene, di tipo razionalistico, quindi Nye resta sempre convinto dell'approccio razionalista e non di quello riflettivista come Camberry. Secondo Camberry gli stati si adattano a processi che non riescono più a controllare e la diffusione di questi valori si diffonde in modo inerziale. Invece secondo Nye no, loro capiscono, i governi capiscono, dicono cosa facciamo? Scegliamo il conflitto, scegliamo come ad esempio ci può essere stato nel 2003 sull'intervento in Iraq, dove gli Stati Uniti e Gran Bretagna erano per l'intervento in Iraq e altri stati invece erano contrari, come la Francia, come la Germania, come la Russia e via discorrendo. Nye ammette che ci possono essere dei conflitti di tanto in tanto, però in ogni caso ritiene che nel lungo periodo questi conflitti diminuiranno e prevarrà la cooperazione a livello internazionale perché i problemi sono così complessi. Settore economico, settore ambientale, potremmo aggiungere adesso il settore delle malattie, che bisognerà per forza o per amore, come dicono assieme, per forza o per amore bisognerà, diciamo, tornare alla cooperazione. È ovvio che i realisti, diciamo, hanno una visione conflittuale, sono assimilabili alla corrente culturalista, però, diciamo, la loro visione conflittuale prescinde dalle dinamiche identitarie. Né Mersheimer, né, ecco, quindi diciamo, li possiamo mettere come diciamo, alleati di Huntington e per certi aspetti anche di Wendt, però precisando bene che secondo loro diciamo, le dinamiche di potere che si sviluppano a livello internazionale prescindono dall'appartenenza all'Islam, all'Occidente, quindi non mettono queste dinamiche in primo piano. Quindi c'è sempre un processo razionale che porta gli stati a decidere da che parte stare. Mersheimer, ad esempio, sostiene che appunto c'è questa dinamica conflittuale che ha portato, ad esempio, alcuni stati occidentali a opporsi alla scelta di Bush Jr. di entrare in guerra in Iraq. Quindi, ad esempio, Mersheimer ammette la possibilità che vi siano conflitti, non certo delle guerre, ovvio, all'interno dell'Occidente sulla soluzione e la risposta all'Islam. E questo è abbastanza chiaro. Quindi, secondo i realisti, il primo piano è sempre sulla politica. Quindi i governi scelgono in modo autonomo e non sono trascinati da queste dimensioni dei valori, delle identità, delle civilizzazioni o del nazionalismo e via discorrendo. Ok? Quindi, insomma, quello che volevo dirvi era questo, che in qualche modo, appunto, questo quarto dibattito mette al centro, da un lato, i culturalisti, dall'altro lato, gli universalisti, e poi in qualche modo possiamo tentare di accostare studiosi come Camberry e Nye, ad esempio, agli universalisti, oppure altri studiosi come Wendt a Huntington, Ecco, Mearsheimer e i neoclassici, sì, li possiamo accostare a quelli che propendono per accentuare la dinamica conflittuale della politica internazionale, però partendo non da assunti sociologici legati all'identità, ma da assunti politici legati ai rapporti di potere. Ecco, quindi siamo arrivati grosso modo in fondo. Ecco, a fine di pagina 47 faccio un paio di considerazioni. Ecco, innanzitutto sostengo. Ecco, cosa succede alle correnti di sinistra? Cosa succede alle correnti di sinistra negli anni 80 e 90? Beh, in qualche modo, diciamo, c'è da constatare che c'è una sorta di revival dei marxisti, si sviluppa una sorta di corrente di marxisti gramsciani, il cui maggiore esponente è un britannico, è un inglese, Cox. Cox è un intellettuale molto colto, molto sofisticato, che però insomma ha un po' anche lui certi chiodi fissi. Diciamo, all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica, e vi ricordate, negli anni 50 e 60 e 70 i marxisti si dedicavano allo studio dei rapporti nord-sud, quindi trascuravano le relazioni internazionali in senso classico. Invece, dagli anni 80 e 90 in poi, i marxisti si dedicano anche alle relazioni internazionali tout court. E hanno un po' questo chiodo fisso dell'egemonia statunitense, che in realtà è effettivamente un po' è eccessivo. Probabilmente sì, la possiamo ipotizzare, come vedremo, soprattutto nella presidenza di Bush Junior con l'intervento in Iraq. Però, insomma, poi figuriamoci, con Obama e Trump, questo scenario di egemonia statunitense tramonta definitivamente. Quindi hanno un pochino questo chiodo fisso e poi hanno anche forse un'ottica sulla politica economica, mantengono una forte ottica, ora non si dice più anticapitalista, ma antiliberista. Ecco, questi studiosi neomarxisti sono un po' gli ispiratori dei movimenti no global e quindi tendono a demonizzare tutto ciò che ha a che fare con il liberismo. È chiaro che questi studiosi hanno avuto un certo successo, soprattutto dopo la crisi del 2008, in cui in qualche modo è ovvio che il liberismo radicale è stato fortemente criticato. Però c'è da dire che effettivamente questo liberismo radicale poi è stato criticato anche da esponenti più moderati del realismo politico e del liberalismo. Vedete, cioè, se un presidente come Trump oggi tenta di fare un po' in modo mea culpa e riconoscere che certi presidenti del Partito Repubblicano come Reagan o i due Bush in passato hanno liberalizzato troppo l'economia e tenta di tornare al vecchio mercantilismo, a un liberismo moderato in cui si tenta un po' in qualche modo anche di proteggere i produttori nazionali. Per ciò che riguarda invece, ecco, paradossalmente, quindi negli anni 50 e 60 i moderati si dedicavano alla pace e alla guerra e i radicali all'economia. Ecco, dagli anni 80 in poi i radicali si dedicano anche alle relazioni internazionali, al loro complesso con Cox e questa ossessione sull'egemonia statunitense. Però, diciamo, i moderati si dedicano anche all'economia. Succede un pochino lo stesso che è successo tra realisti e liberali negli anni 80. Quindi, ad esempio, c'è stata una corrente costruttivista post-marxista che ha tentato di spiegare il sottosviluppo, lo sviluppo dei paesi emergenti. Un certo Evans, che io cito e che analizzeremo per bene nell'ultima settimana di lezione, ha formulato una teoria sullo sviluppo delle tigri asiatiche che è basata sul concetto di autonomia dello Stato. Quindi non si spiega più lo sviluppo e il sottosviluppo in funzione del capitalismo. Evans ha criticato le teorie marxiste del sottosviluppo dicendo: ehi, guardate, in una situazione di dipendenza economica come quella che avevano Taiwan, Corea, Hong Kong e Singapore, si è generato lo sviluppo economico. Questo non perché il capitalismo è cattivo e genera sempre povertà, ma semplicemente perché in quei paesi lo Stato e i governi hanno agito in un contesto di autonomia, al contrario dei paesi sudamericani in cui invece i governi erano penetrati e colonizzati dai grandi gruppi di interesse e quindi non hanno potuto fare scelte efficaci in materia di sviluppo economico. Ecco, quindi questo per ciò che riguarda le correnti di sinistra. Poi ci sono sviluppate anche certe correnti postmoderniste che criticano tutto, criticano la teoria analitica, criticano la possibilità di fare teorie empiriche. Io però le correnti postmoderniste mi dispiace, non le prendo in considerazione. Le correnti postmoderne mi interessano nel cinema, nella musica, ma non nello studio della politica. Cosa c'è da dire? Oggi ha ancora senso di parlare di queste correnti realiste, liberali, post-marxiste? Ecco, alla fine di questo paragrafo io cito una conferenza che si è svolta nel 2013 a San Diego, che si chiamava The End of International Relations Theory. Il titolo era provocatorio, quindi. Che cosa indicava questo titolo? Io l'ho interpretato così, io non ho partecipato ovviamente a questa conferenza, noi italiani siamo un po' emarginati e poi probabilmente diciamo, hanno partecipato i grandi caposcuola delle varie correnti, che hanno detto invece no, non è vero, le relazioni internazionali non sono finite. Io, ecco, quello che voglio dire è che a questo proposito è che secondo me non ha più molto senso sviluppare questi dibattiti realisti, liberali, con questi clan intellettuali. E la mia proposta è quella che io faccio con le mie pubblicazioni. Nel 2017 ho pubblicato un volume in inglese, che magari nessuno ha letto, però pazienza, in cui propongo una sorta di approccio della scuola italiana alle relazioni internazionali, in cui si parte dall'evidenza empirica, in cui si fa più leva sull'importanza delle definizioni, come il concetto di ordine mondiale, ad esempio, e che fa leva su questo uso degli strumenti dei modelli diplomatici. Secondo me ha più senso interpretare la politica internazionale alla luce di questi modelli, le diplomazie conservatrici, liberali, della sinistra moderata, della sinistra radicale, che non invece fare riferimento a queste correnti che ormai hanno fatto il loro tempo, sono un pochino stanco. Invece tanti miei colleghi internazionalisti italiani continuano a avere questa ossessione con il realismo e il liberalismo. Cioè, secondo loro le relazioni internazionali sono queste, parlare sempre di realisti, di liberali, loro li chiamano i costruttivisti, mettere le etichette a questo studioso, a quest'altro studioso, e secondo me tutto questo non ha molto senso, è una cosa accademica. Ecco, questo non vuol dire che non bisogna occuparsene. In un corso di relazioni internazionali gli va dato un certo spazio. Ecco, io posso dirvi che all'interno del corso di relazioni internazionali di Gorizia ci darò uno spazio abbastanza importante. Ecco, il 30-40% delle lezioni saranno su queste teorie delle relazioni internazionali. A Trieste invece no. Chiuse queste 3 ore a Trieste non darò più spazio a queste teorie perché. È più importante studiare la politica che non i politologi, se no la nostra disciplina diventa una storia delle dottrine politiche internazionaliste, non può essere così. Quindi darò spazio, quindi il livello A è quello delle teorie, come vi ho detto nella prima lezione di presentazione, il livello B è quello della scuola italiana di scienza politica, i modelli, e il livello C è quello di un'analisi più empirica sui fatti, che qua e là dovrò ritirare fuori perché se no. Certe evidenze empiriche non le studiate da nessuna parte, non le studiate a storia, non le studiate a economia, non le studiate a diritto internazionale, quindi restate un pochino ignoranti per ciò che riguarda l'evoluzione empirica della politica internazionale. Va bene, via. A questo punto sono finite queste 3 lezioni e quindi è finita la prima settimana di lezioni, abbiamo finito 6 ore sia a Gorizia che a Trieste. Grazie.